tutti, eccomi qui per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, giovedì come sempre a Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30, dalle ore 19 alle ore 20. Allora, partiamo con gli appuntamenti, con gli incontri, con le possibilità che ci sono, con quello che stiamo organizzando e su quello che avverrà. Allora, da molti anni, ancora prima che cominciasse questa trasmissione di religione e di religiosità pagana, organizzavamo ad agosto sull'altopiano di Asiago un rituale che noi abbiamo chiamato della Devotio. La Devotio viene da un'antica pratica religiosa della religione romana, che è un'invocazione a tutti gli dèi ed è uno scontro, una battaglia. Dato i tempi che si vengono incontro, quello che si prospetta, quello che abbiamo davanti agli occhi, quello che possiamo vedere, percepire, conoscere, ci dice che lo scontro non sarà solo nel futuro ma anche nel presente, tra la visione della vita e tra chi appunto invece si impegna ad annientare l'esistenza delle persone. Penso anche quest'anno appunto la Devotio avrà questo scopo di invocare gli dèi alla battaglia al nostro fianco nel combattimento della vita contro chi cerca di annientare la vita. Il rituale appunto si terrà ad agosto, chi vuole partecipare può benissimo farlo, logicamente preferiamo, essendo rituale ristretto ed essendo un rituale religioso, che le persone che vengono ad assistere siano meno conosciute o ci si possa parlare per spiegare le finalità del rito. Per chi appunto vuole partecipare al rito può sempre chiamare il 338 319 7720, o tramite internet mettersi in contatto con le persone che partecipano al rito, o se qualcuno conosce chi nel passato ha partecipato e anche quest'anno partecipa, si può appunto mettere in contatto, parlare e dire che ha intenzione di partecipare. Perciò questo è un rituale che avviene da molti anni, entriamo nell'ottavo anno del rituale. Il rituale è molto semplice, non è un rituale complicato e neanche lungo nel tempo, e non è neanche un rituale impegnativo dal punto di vista, diciamo, scenico, perché è appunto l'evocazione, la declamazione, l'invito agli dèi a combattere al nostro fianco e con noi, soprattutto assieme a noi, nella battaglia fondamentale che è quella della vita, della felicità, dell'esistenza e della libertà. Si terrà verso la fine di agosto, perciò c'è ancora tempo per chi vuole partecipare a farsi vivo. È un rituale a cui noi siamo particolarmente affezionati, proprio perché fu uno dei primi rituali che organizzammo, poi ne vennero altri, non abbiamo organizzati diversi, però questo appunto rimane una tradizione e si tiene appunto ad agosto sul piano di Asiago. Il posto dove si viene fatto è un posto incantevole, molto bello, non è difficile da raggiungere e di conseguenza non richiede una grande preparazione fisica per quanto si guarda la camminata, insomma è una cosa che si può affrontare con la massima tranquillità e non servono giorni né mesi di palestra, ma basta soltanto essere disposto a camminare per un quarto d'ora. Bene. Perciò appunto io do appuntamento per chi vuole a questo rituale. E passiamo a una cosa, alla cosa più immediata, più concreta, che ha a che fare appunto con quello che si è attorno, con quello che vediamo, che percepiamo. Noi come pagani, molte volte, diciamo che il paganesimo può essere definito in molte maniere, in molti modi, con molte situazioni e con molte affermazioni. Ma può essere costruito anche con una via che noi chiamiamo quella della negazione, cioè nel senso di dire il paganesimo non è questo. Noi stiamo assistendo, e l'attualità purtroppo ce ne conta continue conferme, in come il monoteismo, cioè la visione unica della realtà, l'unica visione della realtà, quella che pensa di detenere la verità, che impone la sofferenza all'uomo, stia avanzando. L'integralismo religioso monoteista non è soltanto delle religioni monoteistiche che appartengono all'Islam, all'ebraismo, ma è anche una caratteristica costante del cattolicesimo e del cristianesimo. Noi sotto i nostri occhi abbiamo delle polemiche anche recenti, dei fatti politici molto importanti che stanno a dimostrare questo. E uno di questi, ad esempio, è la legge sulla fecondazione assistita e le polemiche che sono venute su fuori sull'aborto. Di conseguenza, io reputo importante che il paganesimo possa e anzi deve occuparsi di queste cose per far capire come sia marcata, come sia distante la visione della vita dell'uomo rispetto al monoteismo. Premetto che io invito tutte le persone che sono all'ascolto, i nostri ascoltatori, i nostri amici, ad andare a firmare per il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. È una legge che a definire cristiana, cattolica è poco, perché appunto è lo spirito della sofferenza del monoteismo, e questa è una cosa che dà la dimostrazione di come il monoteismo si affermi sempre sull'annientamento e sulla sofferenza delle persone. Perciò possono non piacere, possono non essere simpatici i gruppi, i partiti, i movimenti e le persone che promuovono questo referendum, ma il fatto che i cittadini siano chiamati a votare, a scegliere e a scontrarsi non più sui partiti o sulle persone, ma sulle idee, sui concetti fondamentali di diritti umani, di diritti dei singoli, è una cosa fondamentale ed essenziale. Che la situazione non sia facile, penso che tutti quanti concordano, cioè nel senso che noi stiamo vedendo purtroppo continuamente, in ogni momento, che un'intera classe politica che va dall'estrema destra all'estrema sinistra sia asservita o sia convertita ai valori del monoteismo. E questo non è soltanto una realtà italiana, perché vorremmo trarre una rassegna stampa, fare una panoramica purtroppo mostruosa di come si sta sviluppando questo a livello mondiale, dove le religioni monoteistiche si stanno imponendo sulle culture, sui popoli, sulle nazioni e sui singoli. Che la situazione italiana non sia particolarmente simpatica, io prendo e vorrei leggere un articolo che è apparso sul Corriere Sole 24 Ore di domenica 1 agosto. È uscito sul supplemento Cultura, che è un ottimo supplemento di cultura fatto dal Corriere del Sole 24 Ore, che è diretto da un ex giornalista di Famiglia Cristiana. Esternamente è uscito un articolo che io reputo abbastanza chiaro, illuminante, chiarificatore di quello che sta avvenendo. E parla appunto della legge sulla fecondazione assistita. Il titolo è Procreazione assistita, un regolamento con il burka. E ora, leggiamo questo articolo che dà l'idea, con parole anche chiare, di qual è la realtà che si sta prospettando. E dice: mentre i politologi italiani discettano di bipolarismo perfetto o di alchimie costituzionali e gli intellettuali continuano a non aver niente da dire, salvo spaventarsi e protestare per il temore di perdere privilegi e spazi accademici di manovra, governo e Parlamento smantellano allegramente i presupposti stessi della convivenza civile. Cioè, non siamo noi che lo diciamo da questa radio, è un giornalista che scrive sul Sole 24 Ore e dice: governo e Parlamento smantellano allegramente i presupposti stessi della convivenza civile, che sono poi la tolleranza e il rispetto della verità. Come altrimenti leggere, se non come l'ennesimo attacco alla concezione laica e liberale dello Stato, l'entrata in vigore definitiva con l'approvazione del regolamento della legge 40/2004 sulla procreazione assistita, una legge integralista e punitiva nei riguardi di cittadini italiani che desiderano solo far nascere dei bambini, possibilmente in salute, che aumenterà i disagi, le sofferenze e i rischi per chi, non avendo sufficiente denaro per andare all'estero, cercherà di superare nel proprio paese le difficoltà a procreare. Comunque, non si riesce a crederci. Ed è evidente che il ministro della Salute Sirchia parla a vanvera e non conta niente, come si era peraltro già capito con il caso Luzzato. Di fronte alla sentenza del magistrato del maggio scorso, quando il giudice Felice Lima di Catania impedì la diagnosi preimpianto degli embrioni di due genitori sani, portatori sani della talassemia, obbligando il loro impianto in utero, malati o non malati, il ministro aveva fatto capire che il regolamento doveva migliorare la legge. E prosegue ancora l'articolo. Almeno per quanto riguardava la possibilità da parte della donna di revoca del consenso all'impianto quando vi fossero problemi di salute per lei o per il nascituro. E così garantivano anche i deputati della Margherita, l'onorevole Rosi Bindi in testa, che dicevano di aver avuto in cambio del voto la promessa che l'articolo in questione sarebbe stato cambiato. Invece non è stata migliorata, ma come sono stati ribaditi tutti i contenuti illiberali e pericolosi della legge 40/2004, detta anche da Le Monde legge burka, per i connotati di puro fanatismo etico-religioso che incarna. Gli stessi lavori della commissione insediata nel marzo dello scorso anno del ministro e zeppa non tanto di tecnici quanto di esponenti tra i più intransigenti e fidati della bioetica e della medicina cattolica. Sono stati, a quanto pare, una farsa. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità si è dimesso per protesta e lo stesso ha fatto il relatore. Entrambi dichiarando che queste linee guida sono state fatte da dilettanti che miravano soltanto a dare un'interpretazione ancora più faziosa della legge. Il regolamento quindi conferma l'assurda equiparazione della diagnosi preimpianto a una pratica eugenetica, un'esattezza storico-concettuale frutto di malafede e ignoranza. Ma come stupirsi se gli stessi argomenti adottati per fare questa legge hanno la stessa logica delle tesi sostenute dall'Inquisizione medievale? Rileggo che così vi sia chiaro. Ma come stupirsi se gli stessi argomenti adottati per fare questa legge hanno la stessa logica delle tesi sostenute dall'Inquisizione medievale? Infatti si afferma falsamente che la diagnosi preimpianto non è affidabile, ma solo sperimentale, e si consente solo l'osservazione al microscopio dell'embrione, che naturalmente non rende possibile rivelare alcuna anomalia genetica, in modo da privare i genitori di qualsiasi informazione per poter decidere in modo informato. Anche questo non stupisce. Diversi bioeticisti cattolici vanno predicando negli ultimi anni che è assurdo che i pazienti siano informati e possano autonomamente decidere, loro e non il medico, di ciò che li riguarda a livello di salute e malattie. E da qui in avanti ne vedremo delle belle. Vi rileggo quando scrive Sole 24 Ore. Diversi bioeticisti cattolici vanno predicando negli ultimi anni che è assurdo che i pazienti siano informati e possano autonomamente decidere loro e non il medico di ciò che li riguarda a livello di salute e malattie. E da qui in avanti ne vedremo delle belle. Al di là dei contenuti specifici, i quesiti referendari proposti per abrogare parzialmente o integralmente la legge 40 del 19 febbraio 2004 rappresentano a questo punto l'ultima opportunità per i cittadini italiani, un'occasione per ricordare alla classe politica di questo paese che il paternalismo moralistico storicamente ha prodotto solo sofferenza a persone concrete nel nome di idee astratte o entità fittizie. I rappresentanti della Chiesa dovrebbero ricordarselo qui e ora, invece di continuare a chiedere scusa per i crimini commessi nei secoli passati, quando hanno cercato di contrastare il progresso delle coscienze e lo sviluppo delle libertà civili. E chi dice di essere liberale dovrebbe essere consapevole che nessuna credenza personale o convenienze politiche può giustificare il divieto a dei cittadini meno fortunati di migliorare il loro benessere senza fare male a nessuno. Alle coppie che desiderano far nascere un bambino, ai bambini che potrebbero nascere in migliore salute da un desiderio e da un amore che non sono innaturali, ai malati che potrebbero vedere alleviate le loro sofferenze dalle ricadute di ricerche che non danneggiano nessun'altra persona, e che per questa assurda legge da ora in poi in Italia non saranno più possibili. Ecco, io non l'ho commentato, non ho fatto interruzioni, non ho inserito miei commenti, mie parole nel leggere questo articolo, perché questo articolo, a parte, richiama una società liberale in cui, insomma, per me il liberalismo non è interessante, però è una persona che ci dice delle cose che sono veramente importanti, che sono veramente essenziali, e che dimostra come il cattolicesimo, il cristianesimo, la predicazione del criminale di Gesù Cristo sia arrivata in ogni ambito della società, e che quello che ha fatto l'Inquisizione non appartiene alla storia, non appartiene al passato, non appartiene a ieri, ma appartiene al presente e al futuro. Questa è una legge che si è imposta, che tutti, al di là degli schieramenti politici, hanno accettato, perché, a parte qualche eccezione, che poi logicamente non sono andati al fondo del problema, del nocciolo, della sostanza, del perché questa legge venne proposta, ben poche opposizioni ha trovato, e anzi ha trovato tutte le forze politiche pronte e disposte ad allearsi a favore di chi predicava le parole di Gesù Cristo, che era quello di condannare i peccatori e di portare la sofferenza. E questa è una cosa, appunto, che sta avvenendo adesso, non è più una cosa del passato. I diritti civili, le libertà individuali, non sono qualcosa che una volta conquistato ci rimangano per sempre, che sono immutabili, che sono garantite. Nessuno garantisce alle persone la loro libertà. Soltanto le persone che sono coscienti, che sono partecipi, che stanno attenti, che osservano la realtà, che guardano, che vedono, che percepiscono, che non si sottraggano al fatto di partecipare, di combattere, di contestare, di affermare la libertà, possono garantirsi i diritti civili. Chi delega, chi si rassegna, chi lascia perdere, chi non si cura, chi non presta attenzione è responsabile di quello che succederà. E io voglio ricordare anche una cosa, quello che ha detto questo scrittore, appunto, sul Sole 24 Ore. Una cosa importante questa radio, Radio Gamma 5, non da adesso ma da sempre, ha avuto sempre uno scopo, un'intenzione al di là dei vari conduttori, che era quello di portare le persone a prendere coscienza, di essere responsabili, di affrontare di prima persona la loro realtà, la loro esistenza, di comprendere il significato delle malattie, di capire cosa gli avveniva, a cominciare ad esempio dall'alimentazione e così via, ma anche e soprattutto sulla salute. È stata sempre una radio che ha detto: bisogna essere coscienti, bisogna essere responsabili, bisogna non delegare, ma comprendere il proprio stato fisico, la propria salute, il proprio modo di essere, comprendere le proprie caratteristiche. Benissimo, dall'altra parte abbiamo che qualcuno comincia a dire che il malato non è neanche indipendente, non può disporre della propria vita, non può disporre neanche della propria malattia, e che anzi deve essere tenuto all'oscuro di quello che lui ha, non deve essere reso neanche informato. E questo lo sostengono i cattolici, lo sostengono non perché questi qua siano pazzi, siano sadici o perché vogliono fare chissà che, lo sostengono perché un personaggio mai esistito, mai inventato, gonfiato, creato ad arte come Gesù Cristo ha insegnato questo. E pensate appunto cosa significa il fatto di dire alle persone: non potete neanche essere informate, noi disponiamo della tua esistenza, noi possiamo decidere di quello che tu fai, tu non sei più libero in niente. Questo non è la follia del singolo, è una follia che deriva sempre da una visione monoteistica della realtà. E il fatto che questa visione monoteistica della realtà porti dei danni l'abbiamo anche in un altro campo. E allora c'è una polemica recente su cui è giusto intervenire e non tralasciare gli argomenti, ma parlarne e dire qualcosa di importante. Noi abbiamo un ministro della salute, un ministro della sanità, che è Sirchia. E Sirchia, a me non interessa la forza politica a cui appartiene, d'altronde, ripetiamo, tutte le forze politiche sono allegramente schierate nell'amministrare la sofferenza e la sottomissione alla follia del monoteismo. Sì, pronto?
Sì, Gamma 5.
Sì, ciao.
Buongiorno, ciao. Sono in diretta?
Sì, sì, sei in diretta.
No, volevo solamente chiedere un'informazione. C'è un altro numero disponibile? Perché se l'ho provato a chiamare, perché volevo rispondere a Franco.
Torniamo in diretta, era una telefonata di servizio, come dicevamo Radio Gamma 5 non ha grandi mezzi, perciò chi è all'ascolto deve fare anche queste cose che hanno a che fare con cose non inerenti alla trasmissione. Dicevamo appunto, noi abbiamo anche un ministro della sanità, questo ministro della sanità, al di là della forza politica a cui appartiene, è un ministro che si riconosce nella valutazione monoteistica cristiana delle cose. Tutti quanti sanno, e penso che a molti ascoltatori di questa radio non sia bisogno di ricordarlo, delle lotte che sono state fatte in Italia anche per la legge sull'aborto. Bene, il ministro della sanità Sirchia, parlando della legge sull'aborto, dice: nel 1981 ho votato a favore del referendum che chiedeva l'abrogazione della legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, perché ritengo che l'aborto sia un atto grave, lesivo dei diritti del concepito e della società. Prima di ricorrere a un atto violento e cruento, come sopprime una vita, in sostanza un omicidio, contrario alla mia morale, si può intervenire con altri sistemi, chiuse virgolette. Questa è la dichiarazione fatta dal ministro Sirchia. Il ministro Sirchia, logicamente, lo disse chiaramente, a me dell'individuo non frego assolutamente niente, della donna che può avere problemi, che lo fa come scelta sua individuale, che giustamente deve disporre del proprio corpo, a lui non interessa, a lui gli interessa appunto l'idea del concepito, cioè di una persona che non è neanche una persona, perché appunto è una speranza, una possibilità di vita, e della società. Poi di quale società vada a parlare, vada a blaterare, non so quale sia, perché la società è fatta da individui, da cittadini, e di conseguenza ogni singolo ha diritto a disporre della propria esistenza. E non nuoce certo la società il fatto che uno sia libero di disporre del proprio corpo o della propria possibilità. Ma una cosa grave sostiene appunto che chi pratica l'aborto è omicidio. Questo è tutto quanto da vedere. Certo che pensando così, facendo una battuta, fra poco faranno anche una legge contro la masturbazione, perché sapete, si disperde il seme. D'altronde il buon Sirchia, dichiarandosi attento ai valori cristiani e cattolici, sicuramente non mancherà forse di proporre una legge del genere. Ma pensate cosa ne viene fuori, che Sirchia, parlando della legge sull'aborto, in una sua intervista in cui ha fatto queste affermazioni, in cui appunto parla che lui è contrario alla libertà che le donne possono avere di disporre del loro corpo, della loro vita, e poi leggeremo altre dichiarazioni che dimostrano come il suo scopo non sia dettato da un fattore di gravità, ma sia dettato da una volontà cattolica. Dice: vorrei ricordare che il sostegno alla maternità non è un principio talebano, ma nasce sotto Caligola, e non mi risulta che fosse un imperatore cattolico. Come vedete, questa è una delle caratteristiche di tutti quanti i teologi cristiani e monoteistici, quello di falsificare le cose. Perché lui mescola il sostegno alla maternità col discorso dell'aborto. In realtà, nell'antica Roma, l'aborto veniva praticato e non era un problema. E d'altronde le leggi romane garantivano gli individui, garantivano le persone. E di conseguenza è giusto che anche lo Stato garantisse e sostenesse la maternità in quanto futuri cittadini, però non andava a compromettere la libertà di scelta della donna. Ma pensate cosa viene fuori qua di simpatico. Uno degli imperatori romani, e sapete quanto ne parlano male degli imperatori romani del corso di Nerone e Caligola, che ci viene presentato come un pazzo, lui pur di giocare, di fare ingannare, chiamiamolo così, o di far passare la sua tesi di mescolare salvaguardia della maternità con aborto, dice, si richiama a un imperatore che hanno sempre dipinto come cattivo, e cita un imperatore Caligola. Pensate appunto che dopo 2000 anni, se uno Stato civile vuole fare una legge che si richiama a difendere la sanità, difendere la donna, sostenere la maternità, deve richiamarsi a un imperatore che per millenni è stato offeso, calunniato e dipinto come un mostro. E questa è un'altra delle caratteristiche fondamentali del monoteismo. D'altronde, esempi positivi i monoteisti non ne possono citare. Ma un'altra cosa che dà la dimostrazione del come il fatto il ministro Sirchia intervenga sul discorso dell'aborto in maniera cattiva, e soprattutto lo fa perché è motivato da principi religiosi cristiani, lo dice un'altra intervista, e dice, parlando appunto dell'aborto e della dimensione dell'aborto: nelle altre, dice, aperte virgolette, nelle altre fasce di popolazione le interruzioni di gravidanza si sono ridotte, e così l'uso improprio. Nel complesso, però, il risultato non è edificante per la donna e la società. Cioè, allora, strano, in cui lo stesso ministro deve dire che le interruzioni di gravidanza negli italiani si sono ridotte, così l'uso improprio, cioè di conseguenza non siamo di fronte a un uso indiscriminato di una legge che porta all'aborto, ma in realtà dice che le interruzioni sono ridotte, lui dice che però bisogna intervenire, perché non reputa edificante per la donna e la società. Premetto che bisogna vedere di quale donna parla, perché sicuramente lui parla come cattolico, ha solo la visione vergine della Madonna, della madre, della loro madre, del loro Dio mai esistito, però dice che non è edificante per la società. Ma a questo punto dovremmo intendersi su quale società noi vorremmo edificare. Se vogliamo edificare una società in cui le persone, i popoli, gli individui sono schiacciati, sono veramente sottomessi, o se sono liberi. Ma come vedete, lui dice chiaramente, noi interveniamo contro questa legge non perché ci esista un problema, un allarme, una condizione in cui la legge rende ingestibili le cose. In realtà lui interviene perché ha avuto un richiamo dei suoi principi cattolici, dei suoi principi monoteistici. E che il discorso religioso sia fondamentale e che l'intervento cristiano sia così forte, lo prendiamo da una politica, vabbè, che a me non è molto simpatica, però a parte devo riconoscere il suo impegno a favore delle leggi e dei diritti civili, che è Emma Bonino, che parlando appunto di questo fatto si dice, gli viene chiesto a Emma Bonino, effettivamente anche a sinistra i voti cattolici stanno molto a cuore, e dice: è singolare osservare questo ritorno al conformismo clericale, denota le esitazioni, le incertezze, i timori che caratterizzano i leader di questi partiti di destra e di sinistra, che in mancanza di idee forti e convincenti non trovano di meglio che rifugiarsi all'ombra del dogma della Chiesa. Stiamo tornando indietro a un certo oscurantismo dove il peccato è reato, dove il progresso scientifico incute paura, dove il credo religioso è la base delle leggi dello Stato, e quindi niente pillola del giorno dopo, niente Rule 46, divorzio breve, regole certe per l'eutanasia. Cioè, come vedete, il discorso del peccato, che il peccato appartiene solo alle follie del monoteismo, alle follie di una religione che ha nell'integralismo, come l'Islam, come l'ebraismo, come il cattolicesimo, come tutto quello che esce dai bassi fondi della Palestina, tutti quelli che hanno religioni, che hanno un profeta, che hanno qualcosa di messianico, sono sempre pericolose, perché proprio vanno a un attacco, vanno ad attaccare, a compromettere l'esistenza dei singoli. E sempre su questo discorso in cui lei dice, parla di clericali, in realtà non è un problema clericale, è un problema che i dogmi delle religioni semitiche, monoteistiche, giudaico-cristiane e islamiche sono sempre incentrati, finalizzati ad attaccare le persone, a sconvolgere la società e di annientare i singoli. E questo è un principio che noi vedremo presente dappertutto, perché proprio vorremmo fare una carrellata proprio di questa realtà, partendo appunto della realtà italiana, della realtà concreta e immediata nostra che viviamo ogni giorno, arrivando agli Stati Uniti e poi arrivando ai paesi islamici. E come vedrete, i monoteisti, al di là che si dipingano come cattolici, cristiani o ebrei o musulmani o protestanti, sono sempre uguali. E questo ricordiamo, fondamentalmente il monoteismo è un qualcosa che è finalizzato, che nel suo intento, nella sua realizzazione, è sempre l'annientamento dei singoli, dei popoli, delle culture, delle civiltà. E allora proseguiamo sempre su alcune risposte che dà su un altro giornale, Emma Bonino, sul tema appunto di cui stiamo discutendo, premettendo che il partito politico a cui si rifà per le leggi che sull'economia a me non piace molto. Allora, e sta appunto parlando dell'attacco alla legge sull'aborto, e dice: l'attacco alla legge sull'aborto è ormai un evento ciclico, quante volte negli ultimi decenni ha dovuto replicare, non le conto nemmeno, intendiamoci, io ammetto il pensiero diverso, la legalizzazione di fenomeni sociali, la separazione fra Stato e Chiesa servono proprio a questo, controlli l'aborto ma nessuno ti obbliga a farlo, ognuno nella vita sceglie quello che ritiene più opportuno. Se c'è una cosa che mi irrita profondamente in questa polemica è che di solito si fa passare le italiane come svitate o leggere. Se una scelta così delicata e difficile venga vissuta come una passeggiata, ci fanno i complimenti, lodano i progressisti, fanno delle donne, ci fanno i complimenti, lodano i progressisti fatti progressi dalle donne, però alla fine vogliono controllarci. E questa è una verità. Certo che il problema non è la separazione fra Stato e Chiesa, è il fatto che il monoteismo non è solo Chiesa, è un qualcosa che ha a che fare con qualcosa di più concreto, che è proprio nell'immediato la vita dell'individuo che il monoteismo vuole annientare. Risponde sempre questa politica, dice: la legge sulla procreazione assistita è figlia dello stesso atteggiamento usato nei confronti dell'aborto, è la trasposizione legislativa di un approccio clericale. Questo paese diventa ogni giorno più inquietante. Raccogliamo le firme, apriamo un dibattito nella società. Se non si va all'attacco sui nuovi diritti civili, si rischia di arretrare, di vedere spogliare anche del patrimonio già acquisito. Giorno dopo giorno vediamo avanzare il proibizionismo. E questa è una realtà. Dicevamo all'inizio, ricordatevi che i diritti che noi abbiamo sono stati conquistati con sforzi, con guerre, con battaglie, con milioni di persone bruciate sui roghi per difendere le libertà individuali dei popoli. E qui stiamo anche andando in questa direzione, cioè nel senso che il monoteismo si sta imponendo con la violenza, con la sopraffazione. Perciò dobbiamo stare molto attenti, non perdersi in diatribe politiche o nel stare lì a contestare un singolo politico. È inutile chiedere che il ministro Sirchia si dimetta, perché ci sono centinaia di ministri pronti a fare altrettanto, se non fare peggio. Di conseguenza è un problema di mentalità, di coscienza politica, di attenzione, di capacità individuale ad osservare questa realtà. Però se noi non siamo attenti, sicuramente i monoteisti imporranno alla società qualsiasi violenza e qualsiasi sopraffazione. Bene, allora proseguiamo sempre su questo argomento. Come sapete, noi abbiamo detto è inutile fare delle campagne assurde come quella di chiedere al ministro di andarsene, perché avremo sempre un ministro che di fronte a un richiamo dell'osservatore romano sarà sempre pronto ad obbedire, obbedisco e a fare. E questo l'abbiamo anche visto, perché ad esempio da molti anni in Italia si discute della legge e di introdurre la pillola RU486, che è appunto chiamata una pillola anticoncezionale. Però pensate che dopo la durissima condanna dell'osservatore romano sulla scelta di sperimentare, non di introdurre, di sperimentare in un ospedale di Torino, Sant'Anna di Torino, la pillola, e l'osservatore romano aveva scritto è un farmaco contro la vita, scrive il giornale cattolico. Immediatamente le forze politiche si sono schierate e immediatamente il ministro cosa ha fatto? Ha inviato un'ispezione. Esistono situazioni sanitarie che andrebbero controllate, verificate. Esistono ospedali in cui i pazienti muoiono. E il ministro, perché l'osservatore romano dice ma è una pillola contro la vita, non si deve sperimentare, manda immediatamente gli ispettori, manda immediatamente qualcuno a verificare, a controllare, perché non si deve fare l'interesse dei cittadini, ma si devono rispettare le leggi imposte da un Dio criminale e da una predicazione come quella di Gesù Cristo. E il buon ministro è subito pronto a obbedire ai comandamenti e alle imposizioni. Ma dicevamo, il problema dell'aborto è il problema più complessivo, più generale, più espanso dei diritti dei singoli, non è solo un problema italiano, è un problema mondiale, è un problema che abbiamo in ogni società, in ogni stato, in ogni nazione, in ogni popolo in cui il monoteismo sia presente. E vorremmo anche partire di vedere il come questo problema venga visto, venga realizzato e affrontato anche in altri paesi. Da questo momento è almeno un quarto alle 4, io do il via alle telefonate. Se qualcuno vuole intervenire, i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 700 838. Appunto, le linee sono aperte e chi vuole intervenire sull'argomento in diretta appunto può benissimo farlo. 049 700 700. Partiamo allora, cambiamo continente, ci spostiamo, usciamo dall'Italia, dall'Europa e andiamo in un altro paese. Sì, pronto?
Sì, Francesco.
Sì, ciao.
Ciao, sono mia, Anna Maria, di Venezia.
T'ho riconosciuto, sì, dimmi pure.
Ascoltami, ti parlavi prima dell'aborto, sì. Vero? E la legge aveva messo ancora del 94.
Sì.
E dopo tutto sul colpo, basta, è stata scanciata. Perché sì. Si vede che i cattolici, l'aborto lo aveva... Si vede che ora, secondo i ori, era un peccato
sì. Abortire,
no?
Sì.
Ma i ori... I cattolici, bisogna chi pensa, bisogna vedere in famiglia come è, perché bisogna dare un risultato. Mi te dico la verità, in tanti anni che mi ero madre in ospedale e che c'era delle persone, no? Ammalate e che aveva da operarla e tutto. Ma era che mi posso fare anche testimoniare?
Sì, ma ti credo, so che sei una persona sincera.
Sì, perché mi sono sincera, mi piace dire giusto, perché mi è verità, non che se ora quando che vede robe sbagliate, mi dago numeri, no, dago numeri, è giusto di dirlo. E mentalmente gli prepara e tutto. Tutto sul colpo che ho fatto i cristalli nella madre, sai cos'era? Abortito due gemelli, gli abortò,
sì. L'abortita,
che ora si resta in male. E ora credeva di un'altra malattia, di un altro intervento, no?
Sì.
E ora ti pare che sia giusto questo?
Secondo
te? È una cosa che anche adesso, anche la sanità sbaglia, no?
Sì.
E un'altra cosa, mi sta roba qua, te lo dico di mia suocera, perché è una roba vara che non è mai restata sul stomaco. E mia suocera, che aveva anche una certa età, abbastanza avanzata, che pareva impossibile che fosse stato interessante. e se resta 10 figli, 11.
Sì.
E che dice no, e che fa pare che ha un tumore su la signora. E ciao, che era mio marito, no? Questo sì. Un tumore. Guarda, Francesco, una roba impossibile, ma ti sbagli grandi, ma grandi. Sai che ha partorito a casa, ha avuto una bambina?
Sì.
Quello era un tumore, secondo loro. Madonna, ma che medicina di chi studia? Io in cerca anche di rovinare gente in questa maniera. Dio mio, e fatalità, mi ero sposata con mio marito, no, non so, non mi ricordo più. Sì, io mi ero sposata nel 58, no? E eventualmente era la prima nora dei 11. E mi ha partorito a casa tutto bene, io mangiava ancora le ostriche e i peocci finché partoriva. Non te dico, non te conto. Madonna, ma come si fa questi sbagli, Dio Cristo?
Ma tu non sai.
Allora, Francesco, guarda che sei una roba talmente mica, tale, mica per sì, tale quale,
sì. Sì.
E a me fa mia suocera, è andata in ospedale, ecco il tumore, abbiamo stretto, ecco il tumore che voi gli avete dato. Nega neanche a parlare.
Sì, ma dato non
però
esco.
Dai, non si fa ste robe qua, dai Francesco. E dopo i cattolici parla di qua e di là di su e Gesù e diciamo i aborti non c'è da fare perché voi altri siete chiesa, bisogna anche tenere come che siete in famiglia, perché se ti gaffi una roba del genere, di volte non si ha possibilità, o no?
Sì, ma uno può disporre come vuole.
Appunto, no. E ora l'aborto è un peccato secondo loro.
Sì, ma d'altronde, sai, loro pur di condannare
però
le persone fanno tutte.
Però anche significare, cari cattolici, mettevi la coscienza a posto, partorivo gli altri e dopo guardé come che va le robe. scusimi un attimo, bisogna dargli una onda che una ponta a queste robe qua, perché i cattolici che sempre da gioiori e noi altri che abbiamo sempre da tase, sempre starsiti e questi se parla no. Voi sbagliate sempre, perché voi siete cattolici di chiesa e avete da sempre contrario a tutte le cose. E queste qua non la metto.
Hai ragione.
Va bene, Francesco.
Grazie.
Ciao,
ciao, ciao.
Grazie a te.
Ciao, ciao. Niente, figurati, insomma. No, no, hai fatto bene.
Delle robe giuste, però se verità sacrosanta quello che ho visto.
Bene. Ciao, 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 ciao. Ciao. Sì, pronto?
Buongiorno signor Francesco.
Sì, velocissimo però, sì. Dai.
Voglio riferirmi a quello che vivemo adesso qua a Chiesa. Dunque a Chiesa ha avuto il potere 2000 anni sulla nostra società. Quando che stava a Germania, aveva accusato la Germania di genocidio e aveva sterminato la Germania. E c'era cioè, l'Inghilterra, era l'Inghilterra, ma era la Chiesa perché scappa gli interessi, perché questo e altro. Allora ha accusato l'olocausto contro l'ebreo. Però adesso viene fuori nella storia che a Zambia, la colonia tedesca, nel 1904, dopo la rivoluzione francese, eccetera, quando prima che fosse che tornasse il terno d'oro in Francia, la Germania, che aveva portato nel 70, nel 70, che c'era la coscienza d'Europa, d'Europa del mondo che è Dio muovasse per chi sterminava tutti i nigri, tutti gli indiani. Allora, io ho detto che la Germania ha fatto come lui, i gasterminati, i zambesi, perché i 150...
comunque la Zambia non era colonia tedesca, era...
Invece...
No, Alessandro, la Zambia non era colonia tedesca, era la Tanzania che era colonia tedesca.
Ma la Tanzania,
mi... Loro forse riferiscono alla Namibia... No, loro si riferiscono forse alla Namibia, dove ci furono...
Sì, Namibia.
La Namibia, dove c'erano gli Herero che si ribellarono.
Sì, ma poi è per finire il discorso, perché non mi dice, mi scappa tutte le volte, ma è significante, c'è quello. Allora... Adesso la Germania che aveva tentato di demoralizzare il mondo senza avere la responsabilità, allora adesso gli dice che chi negli altri domanda rendi conto. La Germania si svincola, però non risponde mia l'Inghilterra o il papato di chi roba è. Allora non avanti che abbiamo sostenuto la guerra mondiale per modificare il mondo e non è stato possibile perché adesso per esempio un semplicissimo esempio perché capì la profondità del discorso. Mi vivo nella casa qua, mi...
Beh, adesso... Sei andato in meno svincolato, hai detto le cose interessanti,
siccome
però...
Siccome chi ha chiesa, una famiglia, lo Stato è un'altra famiglia, allora rispettiamo l'ordine familiare.
Ecco, comunque la tua situazione personale... Alessandro, la tua situazione personale la conosciamo.
No, è mia personale, in ordine familiare, di famiglia, mi parlo in nome collettivo, mai familiare. Parlo con familiare solo per tenere il discorso.
Tu hai fatto un intervento interessantissimo su questo
quello. Conta per giudicare questi signori. Perché questo serve giudicare.
Alessandro, guarda, sul discorso della famiglia, tu giustamente sei intervenuto
molte
volte.
Non sono mai stato parlando di niente della vita.
Prossimo intervento su questo argomento, d'accordo? Hai fatto un intervento interessante sul discorso coloniale. La prossima trasmissione, dai. Dalle 7 alle 8 ci sono ancora, dai Alessandro.
Ciao.
Sì, no, appunto perché Alessandro ha parlato del sistema coloniale, però appunto il percorso personale è secondario. Sei pronto?
Ciao, sono Ivano.
Ciao. Buongiorno. Bene?
Sta dentro?
Sì.
Ma sta proposta del ticket, no? Per l'aborto, la seconda, sai quella che è stata proposta?
Sì, del ticket, sì.
Sulla seconda...
Sì, beh, era solo una scusa per altre cose.
Sì, ma ogni tanto mi fora questa, come una specie di sondaggio, no?
Sì, si sonda il terreno, le reazioni delle persone e in base alle reazioni si comporta.
Sicuramente sta un fossista quello che ha fatto la proposta.
Ma guarda, tutti i politici sarebbero uguali, cioè nel senso.
Che deve stare una levata dei scudi e protesta da destra a tutti quanti. Però, pronto?
Sì, ti sono qua.
La Margherita che sta un po' favorevole a stare nella revisione. Ha dato una specie, come dire, una chance a sta proposta di rivedere questa legge. Per che motivo?
Sono democristiani, perciò.
Naturalmente
è un po' a caccia dei voti,
naturalmente, perché...
c'è il problema, vedi, sono partito andando a caccia dei voti un discorso, il problema è che c'è un convincimento loro, cioè nel senso che i nostri politici sono convinti cattolici.
Un cattolicesimo laicista.
No, neanche laicista, cioè proprio clericale il peggiore, proprio perché quello che la Chiesa dice, dai valori, dai le direttive, loro fanno, questa è la cosa, cioè il problema è sempre, se uno lo fa per interesse, va bene, dissi, d'altronde, se cambia l'interesse è un discorso, ma il problema è che c'è un convincimento loro molto forte alle spalle.
Sì, è vero.
E questo è il più grave ancora.
Il convincimento interiore che ha proprio manca interiore suo.
Che tra l'altro questo convincimento, dico, va dall'estrema destra all'estrema sinistra.
No, perché la politica praticamente non è retorica, ma è uguale, cioè parti da uno o dall'altro.
Sul discorso religioso, sulle tematiche fondamentali dell'individuo, sono tutti quanti cristiani.
Fondamentalisti, anzi, basta vedere le ricorrenze, no? Quando chi fa delle ricorrenze, anniversari, divise tutti, insomma, dopo quando che si parla, guai toccare una tematica religiosa perché sei tabù, guai criticare, no? Così una critica, è sempre una adesione, insomma, completa, totale,
l'obbedienza. L'obbedienza è una virtù per loro.
Sì, che sia da rifondazione, che sia da estrema destra, tutti uguali, insomma, cioè che se là non si sgara, insomma, da là non si tocca.
Le parole sacre non possono essere contraddette.
Esatto, non si può mettere in dubbio. Ecco.
Esatto, la fede assoluta cieca.
Sì. Ecco, allora da là si capisce uno che ha una stanza di sentire, come si dice, no?
Sì.
Si parla anche del sentire, che bisogna sentire non solo con l'udito, con le orecchie, ma bisogna sentire anche dentro, vedere come che la gente, come sta gente qua dice, parla, si comporta, e allora si capisce che è il 100% che quando si arriva a un certo livello di critica, la totale chiusura auto proprio, il giornalista ormai è ammaestrato che certe domande non si può più farle che certe certe interviste non si vuole più farle su certi argomenti, ho capito.
Tabù.
E là, ecco, questo qua è un risultato evidente di questi anni, sì. Insomma, ecco. Va bene che è sempre sta così.
No, ma sta peggiorando, con il passare del tempo sta peggiorando.
Esatto, vuol dirlo adesso, sta più evidente adesso, proprio che se anche a Rassinger, qua che adesso giornale pubblica oggi, che dice che la Rassi no alla Turchia nella Unione Europea, perché dice che non è uguale, cioè non può essere, non si può unire due mondi, capito? Cioè non può far parte.
Ma, sai, penso che quell'ultimo documento che hanno fatto sulla donna, molti islamici si troverebbero d'accordo con la Chiesa Cattolica, anzi si sono trovati d'accordo.
Non passa differenza comunque.
Cioè, una posizione politica è secondaria, cioè nel senso che questo è un contrasto politico.
Sì.
Sul punto di vista, diciamo, della dottrina, della sostanza, della religione, l'accordo è completo.
Sì. Mamma mia.
Sì, perché anche l'ultimo documento che ha fatto Ratzinger sulla donna, con le continue citazioni bibliche, sicuramente è un passo avanti all'alleanza con l'Islam, alla fusione del cattolicesimo con l'Islam.
Esatto, quando si tratta di argomenti così incisivi, no, di religione, cioè un'alleanza totale.
Sì, l'accordo è completo.
Esatto, tra monoteismo, diciamo, ebraico, islamico e...
Sì, ma infatti lì si trovano sempre d'accordo, cioè, ma non da adesso, perché sono decenni che l'accordo esiste, insomma.
Cioè, la lotta, no, la critica tra teori, per la massa, diciamo, no?
Sì,
come
amministrare il gregge.
Esatto.
Va bene.
Va bene, Francesco.
Ciao, Ivano.
Ti sentiamo, te dobbiamo anche far sapere perché...
D'accordo.
Vivo perché ormai...
Quando vuoi?
Sì, perché mi dico sempre a morne. Dopo...
Non ti preoccupare, quando avrai voglia, sai, conosci la strada.
Okay.
Bene, ciao Ivano. Ciao. Sì, un'altra telefonata. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, scusami, che sono io a viaggiare. Carlo.
Sì, ciao.
Ciao a tutti. Niente, volevo dire una roba solo, no? Che per proteggere, secondo alcune parti dei pensanti, l'eventuale violenza, chi fa violenza, no?
Sì.
Allora, non si capisce più chi che sia violento o chi che non sia violento.
E sai.
A prescindere da tutto questo, che c'è un discorso di fondo da fare. Credo che la gente nella religione lascia libero, e che parlo dei capi religiosi, quelli che era prima dell'Islam, quelli che era tanto prima dell'Islam, chi ha segregato mezza parte dell'umanità a favore del, se si può dire, del favoritismo dell'altra parte dell'umanità. E tempo passando, quell'altra parte che era favorita, che sarebbe stato il maschietto, qui mi faccio parte, un poca volta che ha capito che è una roba sbagliata, perché se te da convivere, se te da far sì che sia la dolce metà, te da fare che sia la dolce metà in tutti gli argomenti, non solo quelli che te vuoi dire. E ora, la situazione ha fatto sì che la gente si distaccava da Eori. Nel momento che si distaccava, ora gli faceva finta di avere assa libero il campo, ma l'istinto è quello sempre di segregare, di coercire, quello delle origini che si sta. Non il cattolicesimo, il cristianesimo di per sé stesso, non la fonte del cristianesimo che non va a parlare di Gesù Cristo e tutta questa roba qua, ma quello che si è susseguito nei secoli, che ha tradotto un sistema di coercire il debole a favore se può dire, del vantaggio del forte. E questo qua deve succedere nel mondo islamico più marcatamente, ma questa roba succede da altri se piace fare, perché mi ricordo quando ero puteo e la situazione fai femmina non era quella che adesso,
cambiato,
non
è
mica cambiato tanto, però se cambia qualcosa.
Sì.
Questa è la realtà, bisogna ragionare, vero? Fare un po' di mente locale, memorizzare le cose e vedere quello che c'è, e dopo vedere se c'è diversità tra il mondo dove che una parte del popolo si va a conquistare la libertà contro queste misere interpretazioni religiose, o se è un fatto di puro andamento che robe doveva andare così e ora dovrebbe alzarle fare, noi dovrebbe neanche mettere il naso. Grazie, ciao.
Ciao. Bene, allora proseguiamo appunto sempre con la trasmissione, e visto che appunto siamo stati in tema dell'aborto, facciamo un salto di oceano, andiamo in un altro continente, dicevamo all'inizio, e partiamo da un fatto di attualità. Sapete che appunto da poco è stato nominato il nuovo capo della CIA. La CIA penso che non abbia bisogno di presentazione, di qualificazione. Sappiamo che è una struttura molto importante di stati segreti a livello mondiale, che rappresenta una potenza. Però c'è una cosa interessante che ci viene fuori dalla biografia del nuovo capo della CIA, Porter Gross, che come deputato non ha fatto granché a parte difendere giustamente le paludi della Florida. È famoso per la sua posizione, per la sua opposizione al diritto di aborto volontario, cioè nel senso che fra le poche caratteristiche che noi sappiamo del direttore della CIA contemporaneo è il fatto che è un politico che si è schierato, e che la sua caratteristica maggiore è la sua opposizione al ricorso alla libertà di aborto. E come vedete il discorso religioso ha a che fare anche in ambiti che sarebbero appunto considerati secondari, e anche in paesi che sembrano progrediti. In realtà sappiamo che il fondamentalismo cristiano sta avendo un grande successo appunto a livello appunto di Stati Uniti e a livello appunto mondiale. Però cosa possiamo leggere? C'è stata una recente inchiesta, indagine sulla realtà religiosa a cui appartiene il presidente degli Stati Uniti, Bush. E vi leggo alcune frasi di questa ricerca che dimostra come il cristianesimo e il monoteismo sia presente. E io non sto qui a citare i vari personaggi intervistati che appartengono al mondo cristiano vicino a Bush. E dice: la lezione della Bibbia presso la Calvary Baptist Church questa mattina affronta il prezzo da pagare qualora si trascura di vivere secondo i precetti del Signore. Il mondo si divide in coloro che sono redenti e coloro che non sono redenti, essendo la definizione di dannati troppo forte nel linguaggio comune degli abitanti di Midland. Sei pronto? Pronto?
Pronto?
Sei pronto?
Va a cagare, Dio cane.
E tu? Cosa stai facendo? Ma come vedete, i buoni cattolici hanno sempre una visione fecale, nel senso che la loro esistenza è un qualcosa che opprime, che oltraggia i sensi, oltraggia anche l'olfatto. E il fatto che loro si richiamano sempre a questa visione escrementale è molto significativo proprio della loro condizione. E il fatto che loro si sentano merda, rifiuti, ordino agli altri di essere la stessa cosa. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Se mi sente?
Sì, sei in diretta.
Ecco, volevo dirle, quando qualcuno la chiama e non so, vuole fare tutti i scherzi telefonici,
sì,
la metta subito in linea, aspetti un attimo.
Va bene.
Sente cosa che vuole dire e dopo casomai lo metto in diretta.
Ma a me non piace filtrare, cioè nel senso preferisco lasciare andare in diretta, cioè nel senso che le persone ascoltano e possono giudicare, nel senso che gli ascoltatori non hanno bisogno di essere ammaestrati, cioè Radio Gamma 5 è famosa per la sua libertà e per non avere filtri.
Ma tanta gente non merita neanche questa libertà di parola.
Ma queste persone ti danno il metro di misura della condizione psicologica e mentale delle persone. D'altronde, sai, sono esempi concreti. Quando tu le lasci passare, dimostri proprio l'incapacità di certe persone di entrare in discussione, di combattere, di contrastare, e la mancanza di argomenti. Perciò ti dico, io lo reputo importante, perciò lascio passare tutti proprio in questo motivo. Nel senso che l'importante è non filtrare, cioè non dobbiamo rappresentare una realtà diversa da quello che è, dobbiamo prendere atto che la realtà è questa e queste persone dimostrano il loro disagio. Il fatto stesso che usino certi termini è significativo perché denota anche una condizione psicologica.
Vabbè,
d'accordo?
Ti faccio i miei più sinceri auguri.
Grazie.
E continuo a ascoltare la tua trasmissione.
Grazie, ciao. Sì, allora appunto stavamo dicendo proprio cosa succede, che appunto in questo paese dove è presente Bush, dove vive Bush, dove è fortissima la comunità cristiana, appunto c'è, dice l'articolo, la lezione della Bibbia dice chiaramente che stanno insegnando a dire che il mondo si divide in coloro che sono redenti e coloro che non sono redenti, essendo la definizione di dannati troppo forte nel linguaggio comune degli abitanti di Midland. Cioè, rendetevi conto cosa insegnano nel paese che ha espresso gli Stati Uniti il Presidente degli Stati Uniti d'America. Sì, pronto? 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 Pronto?
Fino a arrivo a mai premi agli.
Vabbè, questo non aveva voglia di parlare. E proseguiamo sempre su questa realtà. E allora, prendete conto che poi un'altra cosa fondamentale del monoteismo è la sua profezia, il costo di essere medianici. Sempre in questo paesetto in cui vivono i Bush, dove sono usciti il presidente degli Stati Uniti, disse, si parla, la seconda, dicono loro, questi cristiani rinati, la seconda venuta del Signore si è fatta sempre più vicina, spiega Collins, che poi prosegue, la mano di Dio sta guidando la politica estera americana. E io me ne rallegro, i disordini in Medio Oriente aumentano sempre di più e io me ne rallegro perché più intensi sono i disordini, più vicina è l'assunzione in cielo. L'assunzione in cielo, qui si fa il riferimento alla dottrina secondo quale Cristo farà ritorno sulla terra, i redenti ascenderanno al cielo per evitare i tormenti che per 7 anni angustieranno chiunque altro. E questa è un'altra delle caratteristiche del fondamentalismo cristiano americano. Sì, pronto? 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 Questo ha perso anche la voce. Sì, pronto?
Pronto, pronto.
Sì, ciao.
Caro Francesco.
Ciao.
Ma lei appartiene al popolo eletto o no?
No.
Allora è uno sfigato. perché adesso vedrò di fare qualcosa col Nuovo Testamento, perché io sono andato a trovarlo fra le nubi, era lì che si grattava i coglioni, scusami l'espressione, e ho detto com'è la mia posizione? E lui subito mi ha detto, ma lui, tu appartieni al popolo eletto? No, ho detto, allora sei uno sfigato. Comunque col prossimo del Nuovo Testamento forse c'è una clausola, ha detto. E non so cosa dici tu, Francesco.
Beh, vabbè, io non sto qui ad aspettare un Nuovo Testamento, insomma.
Tu non aspetti il Nuovo Testamento?
No.
Allora siamo sfigati.
Non è una cosa che mi interessa, che mi attira, insomma.
Vedi, Francesco, in modo ironico mi rivolgo a tutti i credenti cosiddetti. E ragazzi, finché adoperiamo un telefono, abbiamo in mano un microfono, i signori metafisici, per piacere, mi dimostrino che possono fare a meno del microfono, mentre il microfono può fare a meno benissimo dei metafisici. E con questo mi taccio e
bene,
lascio le conclusioni a chi ne sa più di me.
Bene.
Ciao Giampaolo,
ciao Giampaolo. Allora, proseguiamo sempre nella realtà dei cristiani rinati americani che hanno espresso il presidente degli Stati Uniti George Bush. Dice un altro degli intervistati di questa comunità, dice, leggete la rivelazione, esorta, leggete delle guerre per Babilonia, la fine del mondo si sta avvicinando, l'assunzione in cielo è vicina. Dice ancora un altro cristiano rinato, George Bush è un leader che ha saputo mettere Dio al primo posto. Bush non alza un dito in aria per vedere da che parte soffia il vento. Ha fiducia in Dio, che il Dio gli comunichi che cosa è giusto fare. Chiuse virgolette. Questa è un'altra realtà. Dichiara sempre un cristiano rinato. George e Laura, George Bush e la sua moglie, leggono la Bibbia ogni giorno e pregano insieme quando sono a letto. Questo è quanto mi ha raccontato lui. George è sincero con il suo Dio, anche questo me l'ha detto lui. E questa è un'altra testimonianza sempre di un cristiano rinato. Sì, pronto?
Ciao, sono Marco.
Ciao.
Pronto?
Sì, sì, parla pure.
Allora, io dico solo questo, di questo passo, torniamo alle crociate, perché a questo punto i signori, i cattolici, appena uno ha un'idea tipo streghe, tipo queste cose, li mettono...
Sì.
A rogo. E comunque per me è una battuta estiva, ha preso il colpo di sole e la prendo così, io spero che sia così, anche perché sulla proposta di questo signore gentile, questo senatore di Forza Italia, che appunto ha parlato di questo ticket
ma guarda che, morte, guarda che anche Kerry
dovrebbero vergognarsi, perché dopo una battaglia veramente fatta dalle donne, dovrebbero solo vergognarsi. Il ministro Sirchia per me non è neanche degno di darle dimissioni, può restare anche dov'è, perché tanto non cambierebbe nulla, secondo me. E poi ha poco da dire che è la morte, cioè che se una donna abortisce sarebbe uccidere. Per me no, perché l'aborto non è un omicidio, anche perché se così fosse bisognerebbe appunto rivedere il codice penale.
Beh, la masturbazione cos'è allora?
anche perché appunto l'embrione è certamente un progetto di vita, ma non è ancora vita umana.
Esatto.
Ecco, appunto, perciò per me ha preso una calura di sole.
No,
in testa.
No.
E poi, dopo tutte quelle cose che saltano fuori in questo periodo, secondo me, e i radicali dovrebbero star zitti, perché loro fanno il doppio gioco, secondo me. Perché
ma io non, vedi,
non può permettersi di venire fuori e dire io sono pronto a entrare nel governo. Dopo,
quella è una
loro che hanno fatto la battaglia contro questa legge, va bene, per i diritti civili. E adesso parlano appunto che stiamo tornando al proibizionismo. No. Allora, sai, io la prendo con me. E fine, sono contro, appunto, per me va bene questa legge, basterebbe soltanto applicarla bene e appunto fare un accordo tra Stato e Regioni per il rilancio dei consultori, tutto qua.
Bene.
Dopo. Basta.
Bene. Grazie.
Va bene, grazie. Ciao.
Ciao. Sì, io dicevo appunto non è un problema di un partito politico o di un singolo politico, perché dicevo l'importante è affrontare i contenuti, l'essenza dei diritti civili, che poi sia un partito che possa essere simpatico, antipatico e secondario, perché non esiste nell'arco politico italiano un partito che sia laico veramente e che si basi solamente a favore dei cittadini. Perciò bisogna accontentarsi che ci sia qualche politico che ogni tanto parte con delle battaglie che sono fondamentali, e di conseguenza dobbiamo fare un lavoro di piccolo cabotaggio. Se esiste un politico che è capace di orientarsi nella verso giusto a favore dei cittadini, sostenerlo. Certo che non deve essere preso come persona autorevole e completamente affidabile. D'altronde gli stessi radicali hanno avuto degli atteggiamenti di essere così ossequiosi verso il Vaticano incredibili. Basta ricordare che appunto Marco Pannella più di qualche volta ha esaltato la figura di Giovanni Paolo II, perciò non è che sia un rappresentante della realtà laica. Se però qualcuno, e penso che ad esempio ci sono anche uomini politici che vengono dall'area cattolica, che hanno promosso dei referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita, io andrò a firmare anche per questi referendum, perché l'importante è dibattere, entrare in discussione su questi temi. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Francesco, ciao.
Ciao.
Sono Marco di Marghera.
Ciao.
È da tanto tempo mi conosci, ma...
Sì, ma te lo conosco.
Cloud di casa.
Sì, no, ma io ti riconosco dalla voce, tranquillo.
Una volta.
Sì, ci siamo visti una volta, quella del teatro.
Eh?
In occasione del teatro qua a Radio Gamma 5, sui preti, dai. Mi ricordo
sì,
di te.
In assemblea.
Sì, comunque, visti... sì. Dimmi pure comunque, dai.
Va bene, allora... Devo dire, ti ricordi...
Sì,
ti ricordi 2-3 anni fa la visita del Papa in Parlamento?
Sì.
Applausi scroscianti da parte dei deputati,
sì,
di tutti i due schieramenti politici, a parte 2-3 forze politiche ben, diciamo, verso più a sinistra, e per tutti quanti a battere le mani, a baciargli il baciamano, finito il discorso, poi si cercava di accontentarlo in tutti i modi.
Sì.
Sappiamo benissimo la scuola, no? La ministra Moratti, quante concessioni ha fatto anche per via dei professori, degli insegnanti di religione.
Sì.
E poi queste buttate che fanno i certi politici del governo, ma anche non solo del governo, che è appunto della revisione del 194. Cioè si vuole tornare indietro, ecco. Cioè, sì. Qualcuno vorrebbe che l'Italia tornasse indietro. Comunque l'egemonia cattolica esiste ancora, anche sì, se non c'è più il potere temporale, l'egemonia sulle menti, come giustamente tu dici, il gregge, c'è ancora. Purtroppo io ho fatto parte del gregge anch'io. Come
non è un problema, i propri errori si possono sempre rimediare.
Eh?
I propri errori si possono sempre rimediare, non ti preoccupare.
Sì, appunto. Mi hanno battezzato a 3 mesi, proprio io non potevo neanche... Non avevo la coscienza, ecco, di decidere della mia persona. Mi hanno battezzato a 3 mesi, come tanti altri.
Va bene.
Poi a 14 anni, ovviamente, a 15 anni ho abbandonato anche il catechismo e va bene. E poi ho lasciato perdere. Dico, cioè, si vuole tornare indietro, ecco, c'è l'oscurantismo proprio, purtroppo. Meno male che c'è, diciamo, un po' di cultura. la parte della gente si è scolarizzata, la gente capisce di più, la gente è andata a scuola, la scuola un po' ti apre gli orizzonti, anche se non è tutta la vita la scuola, però fa fare dei passi in avanti, lo studio, la ricerca, la scuola, la scolarizzazione, lo studio, l'analisi di tutta la società in generale, cioè ti fa andare il meglio, ecco.
Va bene.
Per me la scuola è stata un passo molto importante, perché grazie alla scuola che mi ha fatto capire cos'erano i preti.
Bene. Grazie, ciao, Marco. Ciao. Allora, adesso, casomai, adesso blocco un attimo le telefonate perché vorrei finire questo discorso sugli Stati Uniti, sulla realtà appunto dell'aborto. E ora stiamo appunto completando l'analisi di quella che è la realtà in cui il presidente del maggior impero mondiale vive. E stiamo appunto dicendo di cosa rappresentano anche i cristiani rinati di cui George Bush fa. E dice sempre un altro componente vicino a George Bush: siamo orgogliosi di avere un presidente cristiano. A Midland noi siamo una cosa sola con la nostra famiglia, il lavoro, la chiesa. Non è un bene tenere questi tre elementi separati tra loro. E questa è la realtà in cui vive Bush. Dice sempre un altro seguace cristiano di Bush: non credo che Cristo verrà a regnare sulla terra. No, il mondo molto semplicemente avrà presto fine. C'è troppa immoralità sulla terra, vi sono troppi aborti, troppi matrimoni tra omosessuali, molti più di quanti il Signore sia disposto a tollerare. I morti risorgeranno, i redenti ascenderanno al cielo. Ecco come andrà. E lei, le chiediamo, si salverà? Sì, certo, risponde perentoria. E se pensassi di non avere speranza, farei qualsiasi cosa per accertarmi di essere salvata. E questa è la condizione appunto di un cristiano rinato. Ma questa non è soltanto la posizione di George Bush, anche perché quello che ci viene rappresentato come il candidato antagonista, quello che si oppone appunto a questo presidente cristiano rinato, in realtà non è molto diverso sulla posizione dell'aborto. E allora prendo un piccolo reportage su quanto riguarda la posizione di Kerry. Kerry ondeggia sull'aborto e dice: John Kerry a flip e flop, ovvero niente di più di una panderuola. E questa l'immagine che molti media americani hanno avuto del candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali di novembre, dopo i suoi commenti sui temi scottanti. Il motivo scatenante per l'appellativo tultato che vegetativo è stato il pensiero di Kerry sul tema dell'aborto. In un'intervista al Telegraph Herald di Iowa, Kerry ha ribadito di essere personalmente contrario all'aborto, ma ha dichiarato, aperte virgolette, non posso prendere la mia opinione di cattolico e imporla per legge a un laico, perché negli Stati Uniti c'è la separazione fra la Chiesa e Stato. Ma Kerry ha un problema, è cristiano, cattolico e praticante. Ogni sua parola, quindi su argomenti come quello dell'aborto, deve essere soppesata e bilanciata per non toccare le coscienze dei fedeli. Il Kerry pensiero in campagna elettorale ha irritato il cardinale Franz Arinze, che ha sollecitato una domanda, si è detto favorevole a non dare la comunione a quei politici che vanno contro i dettami della Chiesa. E ora torniamo sulla scorsa definizione. Anche per chi è antagonista di un cristiano rinato, in realtà è un cattolico e ha dei problemi con la Chiesa. Come vedete, il potere cristiano non sconvolge soltanto la realtà italiana. Adesso appunto che ho terminato l'escursus, mancando solo 10 minuti, non ho il tempo di intavolare altri discorsi, allora fermo qui il discorso della rassegna sui problemi del monoteismo nella realtà italiana e nella realtà americana. Ma come vedete, in ogni campo del mondo il monoteismo sta facendo delle disastri che sono incredibili. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Buongiorno.
Ciao.
Chi sei?
Francesco.
Francesco, mi sono Riccarda.
Sì.
Di Mogliano. Ho ascoltato questi bei discorsi che hai fatto sull'aborto, su tutto, insomma. Mi trovo solo una roba sbagliata.
Cosa?
Di battezzare i putei senza che i putei possa dire a sua, diciamo, me sì. Penso che un puteo deve essere battezzato quando che il poi decide a riu di essere battezzato.
Sì.
Perché vara amico, buo tre fiori, praticamente tutti e tre in ospedale, e tutti e tre mi ha battezzato in ospedale. e anche il nome, e io dovevo scegliere il prete perché mi non potevo dire niente, perché il prete ha detto che mettiamo sto nome, e dice beh sto nome va bene, mettete che nome che vuoi, ho detto tanto non comandavo me, no?
Sì.
E pensa che mi arrivo a me papà che tutti gli otto fiori che c'erano e ne portava in chiesa alla mattina, al pomeriggio, alla sera, alla funzione del pomeriggio. Eravamo praticamente sempre in chiesa. Che anni ha se usava, diciamo, perché mio papà era tanto cristiano, tanto di chiesa, insomma, siamo venuti su a preghiere, non a pan, perché c'era fame, ma tanta chiesa. Mi insegnavano i fiori andare in chiesa, perché naturalmente l'educazione che Gobù a me, Gobù va a insegnare anche a miei fiori. Mio figlio faceva il chierichetto, Andrea, e dopo gli avevo il vestito del prete, insomma, già rimo venire su con questi preti, con queste robe. Non che sia contro, diciamo, perché mi credo in qualcosa, non so che sia una donna che butta il manico di una maniera e dicono che credo, combatte. Però io dovrei anche i preti pensare che persone che hanno un cervello.
No, non possono pensarlo.
Ho capito, signor.
Sì.
Perché, vi ripeto, che i putei adesso i fai a crisma e a comunione quando chi ha 12-13 anni, che può decidere ora se voglio o se non voglio, va bene? Adesso che porto un paragone, mio fratello Giannino ha avuto una bambina tanti anni fa, che praticamente è stata morta, e la che portava qua a Venezia, che c'è un colpo d'aria o cosa, che si veniva a meningite. E sto mio figlio, mio fratello, c'era con rimorso di non averla battezzata, capisci?
Sì.
Perché io c'era contro al battesimo a un puteo che non può decidere se io no, se lo faccio. Sta putea, fantovina, che ha vissuto 27 anni su un letto, come che fosse stata un vegetale, una pianta. E mio fratello c'era disperato, che dice perché non l'avevo battezzata, dovevo battezzarla.
Se si di colpa sono distruttivo.
E se ha fatto un senso di colpa, che non vi dico quanto che ha sofferto mio fratello.
Sì.
Che la povera fantuina, che sarebbe me ne buda, smorta, che se poco sarà un anno circa, e che aveva 27 anni, sempre sul letto. Quando che è nato secondo, e che ha detto se becchio battisa, che di volte non che venga il male come che affia. E pensa a che punto che una persona si sente responsabile della malattia di un puteo perché non lo ha battezzato. Parlo male.
No, che sei chiarissima, non vai pure avanti.
Dio che si sbaglia, perché mi adesso fiori non posso più vergine, magari potesse vergine ancora. Però noi battezzaria finché il puteo non può dirmi mamma, perché non te mi fa battezzare? Capisci?
Sì.
Adesso impone ai genitori, sto ragione, vi ho detto adesso che è nato il 18 di luglio, mi non voglio dire che a mio figlio fate manco battezzarlo, perché mi non so parona, io vado a decidere, però trovo sbagliato, insomma, sti piccinini che adesso, come si dice, sfruttare, fare quello che vuole i preti, tutto quello che vuole loro, non è giusto. Parlo male?
No, è chiarissimo, ma anche soprattutto perché tu hai dato un esempio di come arriva proprio la distruzione dell'individuo, di come si creano le paure, cioè nel senso che tu tra l'altro le hai vissute anche in maniera drammatica, perché hanno a che fare con la tua esistenza, con i tuoi parenti, con chi ti è vicino.
Mi ho fatto di tutto per i fiori, per educarli alla chiesa, essere ubbidienti, essere onesti, tutto quanto. Adesso praticamente Uri se ne frega di accesa, non perché ne sia più. Ragazzi bravi, perché ora non posso dire niente con i fiori favolosi, evolatori, meravigliosi. Ma non posso impondere che a mio figlio che ha 35 anni va in chiesa domenica, va a fare la comunione, e mi può rispondere, mamma, con l'età che posso decidermi quello che voglio fare. Se è vero o no?
Sì.
A me ne vuoi che sono piccoli, posso dire che a mia figlia vara insegna che magari il segno della croce insegna
no, perché devi insegnare una cosa così cattiva, insomma,
capisci?
Cioè, falli giocare piuttosto che è meglio, insomma,
perché finché sei piccolo ti può educarli in un modo,
no, ma evita certi comportamenti tipo quello di insegnare a un bambino a fare il segno della croce, cioè giustamente è una cattiveria un bambino insegnare a farsi il segno della croce, una cattiveria, cioè vuol dire che se no non è cattiva su certi aspetti. Su altri aspetti sei una nonna brava, ma che tu i nipotini li insegni a fare il segno della croce è una cosa cattiva.
Sì, sì, ho capito.
Sì.
Perché beh, adesso vede che tutte le magagne, tutte le storie, tutte le discussioni che vengono fuori, e sempre che viene fuori da sti papi, da ste cese, da ste robe,
sì,
praticamente vorrei ricomandare sulla persona.
Esatto.
Perché anche l'aborto, una persona, meno so contro l'aborto, perché ho fatto i fiori, mi lo tengo io che voglio un bene dell'anima.
Sì, ma nessuno ti ha obbligato ad abortire.
Ascolta una roba, se per caso avessi buona malattia e che il putter fosse sta a rischio,
sì,
io che avrei fatto? Non mi avrei sentito in colpa. O per salvare il bambino o per salvarmi me?
Cioè, perché mettere nel mondo una persona che dovrà soffrire per tutta la sua vita?
Cioè, adesso i combatti, pastore, ho sentito la televisione che ha detto che l'aborto adesso bisogna quasi si è convinti di essere a fare, che bisogna che decida la mamma, che questo che sta. Medico che sei di gran babaioni.
Sì, ma fanno i furbi, dai.
E guarda, i parla tanto per parlare, perché un essere umano ha il diritto di dire, ragionare con la sua testa.
Sì.
Giusto, signor?
Sì, sì, d'accordo con te.
Mi piace quello che c'è Dio parlare, perché sono d'accordo con lui.
Bene.
Ecco, perché mi dice tanti anni che non vado in chiesa, però credo che ci sia qualche dunque a parte dei A.
No, non c'è certo Gesù.
Capito?
Cristo o il Dio dei cristiani.
Ormai non vi dico niente, mi fioi. Io ridecide quello che vuol fare.
Giusto? La libertà individuale è fondamentale.
Non è che mio figlio ti battisi il puteo, no, asso chi sarà gli aiori, se vuole io battisa, e se no fa de manco.
Certo.
Giusto, signor?
Sì. L'importante è che tu faccia un'opera di convincimento.
Guarda, che dico l'ultima roba, che mi sembra una violenza verso un minore.
Certo, è una violenza, difatti, la cosa.
E mi sta roba qua non mi piace.
Ma difatti la violenza è sempre sbagliata.
Ecco.
L'imposizione, il costringere qualcuno. Poi, a cosa serve il battesimo a un bambino? A niente.
Non so, bambino di Dio.
Non serve a niente. È soltanto la marchiatura, come si fa col bestiame, sai, quando vedi i film del Texas che marchiano il bestiame a fuoco, è la stessa cosa.
Sì.
È marchiare, ma noi persone non dobbiamo essere marchiate.
Hai ragione, è vero.
È una marchiatura, è un'imposizione, è una sofferenza ed è veramente un'imposizione grave questa qua. Speriamo che col tempo si riesca anche a togliere questa mostruosità del battesimo.
Sì, sì, è vero. Pensa che al mal, sì, che una volta siamo stati abituati così dai genitori. È accesa prima, mamma con fame, dici le preghiere che ti passa.
Ah, bene.
Perché in tempo appena finì la guerra che già era tanta fame.
Bene.
Perché già eri morto, fioi, e anche io i periodi di appena finì la guerra non c'era niente. E ora ne passava di rosario e preghiere a Madonna Santissima.
Guarda, mi dispiace, guarda, ma devo chiudere perché è già qua il vise scatenato che sta ballando e sono già le 4:30. Devo chiudere la trasmissione.
Va bene,
chiama.
Scusa, signore, mi scusa tanto.
No, vabbè, sono ben contento di sentirti. No, guarda, anche io sto contento di parlare con te, però purtroppo non ho più tempo perché.
No, ho tanto ragione.
Sono 4:30 e il Vise è già pronto a ballare.
Io saluto tanto.
Grazie,
e saluto
ti saluto.
Tutti quelli di Gamma 5 perché vi ascolto sempre.
Grazie.
Io ringrazio di tutto quello che ha detto.
No, figurati, sono contento di sentirti.
Sono d'accordo con lei.
Grazie.
Arrivederci,
ciao,
e
ciao.
Buonasera e tante buone cose.
Anche a te, ciao,
a
grazie.
Tutti quanti.
Ciao.
Ciao.
Scusate, però sono altre telefonate, ma non posso andare in diretta in quanto ho già sforato. Vi mando la pubblicità, io sono in trasmissione anche questa sera dalle 19 alle 20 e proseguiremo sempre con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Scusate un attimo che recupero.